Gaga. Radio Gaga. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno Francesca, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 7 della 12ª stagione di Radio Moca.
Buongiorno, e oggi Giovanna, che cosa abbiamo fatto noi?
Niente, è perfetto, non abbiamo fatto nulla e quindi per questo sono così felice. Però ha fatto tutto Franco, che è il più bravo di tutti. Bravo, 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 bravo.
Grazie, grazie.
Bravo, bravo. E cosa ha fatto Francesca?
Beh, anzitutto ha fatto un'intervista che anticipa il Caffè Scienza della prossima settimana, perché ricominciano i Caffè Scienza. Di cosa parla Franco?
Parleremo di granelli di sabbia, ovvero camminare sul bordo del mare, con Enzo Pranzini, che è appunto stato un docente di protezione dei litorali e altre cose che hanno a che fare con la sabbia e con il mare, anche se lui, come dice nell'intervista, non è nato a bordo del mare. Ma sentiamo dalla sua voce che cosa ci dice. Allora, il prossimo Caffè Scienza riguarderà un argomento che purtroppo siamo stati costretti ad archiviare data la stagione, ovvero il mare, le coste e le spiagge soprattutto. E ne parleremo con Enzo Pranzini. Ciao Enzo.
Ciao Franco.
Allora Enzo si è occupato da tantissimo tempo di coste, litorali e spiagge. Ci vuoi un po' raccontare la tua storia?
La mia storia è un po' particolare, perché io ero uomo, o meglio, ragazzo di montagna e di grotta, e so nuotare malissimo e non venivo portato al mare quando ero piccolo, e quindi ero un cittadino, un campagnolo. E poi per puro caso mi trovai a fare un giro in gommone partendo dal centro delle Alpi, praticamente dalla base, da Basilea, e arrivai al circolo polare artico con un gommone di 4 metri, e con questo mi fece la fama di navigatore, e cominciavano i progetti speciali del CNR sulle coste, e il professore Carlo Bartolini, che sicuramente hai conosciuto, che cominciava questo progetto a Firenze, mi chiese se andavo in mare a prendere dei campioni. Io ero ancora studente, tra l'altro ho fatto una tesi sulle isole Shetland, e così cominciai a collaborare a questo progetto. Poi piano piano ho lasciato i ride e anche le riviste, diciamo, di viaggi e di geografia e di nautica con le quali collaboravo, nel momento in cui sono diventato ricercatore, ho continuato a stare sulla costa fino ad oggi.
Ecco, e appunto il tuo libro è affascinante, ricordiamo, si chiama Granelli di sabbia, no? E dopo daremo tutti i riferimenti. Ma come è nata l'idea di fare un libro sui granelli di sabbia e su tutte le spiagge?
Diciamo, questo non è il primo. Prima ne ho fatto uno che sembrerebbe più grosso, perché siamo a 10 miliardi di granelli di sabbia. Ah, ecco. E quindi però è un librettino. E questo libro è nato il momento del lockdown per una necessità. La mia è di stare al mare almeno con la mente, ma anche quella di trasferire al settore degli operatori del mondo balneare, diciamo, delle conoscenze che li guidassero un pochino, quantomeno nelle richieste verso le pubbliche amministrazioni, perché parte del degrado della nostra costa deriva proprio dall'uso eccessivo balneare, con tutto quello che comporta difese costiere. E quindi pensai di scrivere un articoletto alla settimana sulla rivista Mondo Balneare, che è molto seguita dal settore. E quindi di settimana in settimana ho scritto questi capitoli. Dopo un anno, poco più, gli argomenti stavano finendo, quindi gli articoli sono diventati mensili, come sto facendo adesso. Un editore, Pacini, si è interessato alla cosa e ha proposto di farlo diventare un libro. Ovviamente è stato un po' risistemato, ma non molto. Ecco, diciamo, nel lockdown le mie notti le ho passate nello scrivere, nel fare i disegni che sono tutti miei e nello scegliere le foto, anche queste, a parte un paio che sono di amici, sono mie, perché io credo che anche a lezione uso quasi esclusivamente materiale mio, non mi piace razzolare su internet e rubare le cose degli altri. Credo che sia molto diverso presentare delle cose che si è visto e si è sentito di persona che non quelle che abbiamo raccattato in giro. E quindi il libro è nato così.
Tra l'altro vi consiglio di comprarlo e di leggerlo, perché ci sono delle foto bellissime e anche i disegni sono veramente ben fatti, si vede sono fatti da qualcuno che conosce la sua materia. Ma a me mi ha veramente affascinato, perché oltre a parlare chiaramente della protezione dei litorali e così, spiega proprio in dettaglio come funzionano le spiagge, che sono degli organismi vivi in qualche maniera, cioè non sono statici.
Sono molto vivi, diciamo, il problema è che stanno morendo, e quello che ho cercato di trasferire è poi un po' la filosofia anche del corso che ho tenuto per tanti anni, non solo questo di dinamica e difesa elettorale, ma io ho insegnato per tanti anni geografia, fisica e geomorfologia. Cioè io dicevo agli studenti: io non voglio fare di voi dei professionisti, degli insegnanti, dei ricercatori, ma voglio fare dei viaggiatori consapevoli. Cioè la mia speranza sarebbe un domani, se sbarcate a occhi bendati in un posto qualsiasi della Terra, vi levano la benda e voi, leggendo le forme del paesaggio, riuscite a capire dove siete. Ecco, siccome si può leggere tanto la forma di una montagna, perché cambia la pendenza, l'andamento di un corso d'acqua, ci hanno delle spiegazioni. Il problema è che nessuno si ferma a pensare. Quindi il sottotitolo del libro mi sembra sia, non me lo ricordo nemmeno più,
per camminare sul bordo del mare.
Una guida per camminare sul bordo del mare. Praticamente io passeggio con il lettore e cerco di leggere insieme a lui certe forme e interpretare i processi che l'hanno generate.
Sì, infatti poi ho scoperto che ci sono spiagge pazzescamente diverse a seconda del materiale di cui sono fatte. Noi ovviamente in Toscana conosciamo Cala Violina, ma nelle tue foto si vede spiagge fatte di perline, fatte di conchiglie, fatte di pezzi di vetro anche.
Sì, uno ti riferisce a alcuni capitoli, le spiagge che suonano Cala Violina, ma ce ne sono altre, alcune si portano dietro delle leggende anche tragiche, ce n'è una spiaggia messicana dove il suono è il lamento di una madre che ha ucciso i propri figli per fare dispetto al marito, è condannata in eterna a camminare sulle spiagge, a ammazzare tutti i bambini che vede. E poi ci sono i nomi delle spiagge che prendono spesso il nome appunto dal tipo di materiale, e questo non sempre è vero. Io agli studenti facevo sempre vedere un coral beach sulle Ebridi, dove ovviamente non ci sono i coralli, ma erano cose diverse, diciamo scheletri di alghe calcaree. E come c'è la Playa Rosa, che non è rosa, ma è non rosa, è il nome della moglie del pescatore, dove i primi surfisti andavano. Ecco, quindi ci sono tante cose curiose legate ai naufragi, le navi spiaggiate. Quindi camminando sul bordo del mare, veramente, se uno guarda e cerca di capire, è un universo.
Ecco, ma è vero che Antonio ha fatto rifare una spiaggia per Cleopatra?
Non è vero, si credeva che fosse vero, ci piaceva a tutti dirlo, e poi invece anche qui sembra una barzelletta, perché ci sono ricercatori di paesi diversi, i primi dicevano, ora non ricordo le nazioni perché avrai già capito che non ho assolutamente memoria, però dicevano che effettivamente Antonio aveva portato questa spiaggia di oliti, che sono delle concrezioni che si formano attorno ai granelli di sabbia per precipitazione di carbonato, aragonite e così via, e gli aveva fatto la spiaggia per lei. Poi in realtà
delle perline, no? Sono delle perline,
ovviamente non si può portarsele via. E poi invece, facendo delle analisi chimiche e petrografiche, confrontando il nucleo di queste perline con le rocce che affiorano in quella zona, si è visto che erano proprio di quella zona e non venivano assolutamente dalle spiagge del Nilo su cui Cleopatra era abituata a distendersi.
Quindi non è stato il primo vero rifacciamento della storia?
No, il primo vero rifacciamento della storia, almeno quello che ho trovato io, rifacciamento del secondo, terzo secolo d.C., sulla via Severiana, che i Romani e dovettero riparare dopo una mareggiata, e per ripararla versarono della sabbia sulla spiaggia per ricostituire la base della strada. Questo sembra, almeno dai dati che siamo riusciti a trovare finora, il primo rifacimento artificiale, che non serviva per piantarci gli ombrelloni sopra ovviamente, ma per far passare le legioni dei Romani.
Certo. Anche perché la spiaggia fino a pochi anni fa, da quando si è sviluppato il turismo, era considerato, diciamo, qualcosa di molto povero, di inutile, no? Perché non a caso ci hanno fatto scempio in Italia della spiaggia.
Al mare non si andava, il turismo balneare, stranamente, e il sole sulla spiaggia l'hanno inventato gli inglesi con i bagni termali, fa bene alla salute, poi sono scesi in Costa Azzurra e poi sono arrivati in Italia. Ovviamente in quegli anni si andava vestiti completamente sulla spiaggia, anche perché abbronzarsi non era una cosa, era da contadini, no? E chi era abbronzato, quindi il signore doveva avere la pelle bianca. E ora invece il signore fa le lampade o va ai Caraibi per avere la pelle scura. Forse questa moda del turismo balneare è, posso dire, forse è l'unica cosa buona che ci ha lasciato il fascismo, perché è stato Mussolini il primo ad andare in canottiera a tagliare il grano e fare queste cose, cioè a dire che l'abbronzatura in definitiva poteva essere anche un elemento positivo. Credo sia l'unica cosa di buono che ha fatto.
Salutismo, anche i nazisti erano parecchio fanatici, no? Della natura. Va bene, allora ricordiamo che giovedì 11 alle ore 21 sui canali Caffè Scienza parleremo appunto di spiagge e di sabbia e di cose collegate con Enzo Pranzini. A giovedì.
A giovedì a tutti, ciao.
Sei rimasta sorda e vulnerabile. Non ti credo, stai mentendo con astuzia e abilità. Volontà cieca, inerme, tristemente apatica, e cerco d'orientarmi tra il buio e il disordine, tra spinosa indugie, puerile viltà. Freddi venti del nord mi raccontano di un novembre inoltrato e nostalgico. Posso dirli dal mio nascondiglio attraverso un sottile spiraglio.
Bene, e ora siamo alla seconda parte della puntata e nuovamente abbiamo Franco.
Sì, continuiamo con la nostra avventura dal Big Bang all'Antropocene. Questa volta parleremo di rotazioni, cose che fanno girare più che altro.
Tipo me, a te.
Esatto.
Esatto, andiamo avanti.
Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 7. Rotazioni. Dopo la digressione della scorsa puntata sui sistemi complessi, torniamo a Newton e soprattutto ad Eulero parlando di sistemi complessi, ovvero sistemi formati da più punti materiali. Finora abbiamo applicato le leggi di Newton ad uno o massimo due punti materiali, per esempio il Sole e un pianeta che gli gira intorno. Ma un qualsiasi oggetto, pianeti compresi, è composto da un numero astronomico di atomi e molecole. Anche volendoli considerare dal punto di vista della meccanica classica, come possiamo tenere conto del numero impressionante di equazioni di cui avremmo bisogno per descrivere il moto? Ci viene a salvare la terza legge di Newton, quella dell'azione e della reazione, che dice che per ogni coppia di punti di interazione, la forza che il primo esercita sul secondo è uguale e opposta a quella che il secondo esercita sul primo, e che la retta d'azione di queste forze è la stessa. L'idea è quella di sommare su tutte le forze agenti sui punti che costituiscono un sistema, così che si può sfruttare il fatto che le forze si annullano a due e in tale maniera restano solo le forze esterne. Dato poi che la forza risultante è uguale alla variazione nel tempo della quantità di moto, abbiamo che quest'ultima, la quantità di moto, si conserva per un sistema isolato. Questo concetto è particolarmente utile, per esempio, negli urti, che non sono altro che delle interazioni che durano poco tempo, con forze molto intense. Dato che il tempo di interazione è piccolo, possiamo trascurare l'influenza delle forze esterne, e dato che le forze interne si annullano, otteniamo che in un urto la quantità di moto si conserva. Per andare più a fondo dobbiamo però approfondire il concetto di quantità di moto, che è la somma vettoriale delle masse moltiplicate per le velocità. Pensiamo per esempio a questo problema. Due navi sono agganciate con un cavo e una delle due aziona il motore che lo riavvolge. Dove si incontreranno se non azionano nessun propulsore? Il punto d'incontro dipende dalla massa relativa delle due navi. Se una è per esempio solo una scialuppa, evidentemente si incontreranno nella posizione della nave grande, ma se entrambe hanno la stessa massa si incontreranno a metà strada. E se una ha massa doppia dell'altra, si incontreranno in un punto che è più vicino alla prima, a un terzo della distanza originale, mentre quella più leggera dovrà percorrere i due terzi della distanza. Il punto d'incontro si chiama centro di massa del sistema ed è dato dalla somma vettoriale delle posizioni delle varie masse del sistema stesso, pesate appunto per la loro massa. Il centro di massa di un sistema può benissimo situarsi in un punto dove non c'è alcuna massa. Per esempio, il record del salto in alto ha avuto un grande incremento in due momenti, quando si è passati dal salto in sforbiciata a quello ventrale e poi dal ventrale al Fosbury. Il centro di massa del corpo umano, disteso, coincide più o meno con l'ombelico. Con il salto a sforbiciata bisogna far passare questo centro di massa circa 20 cm sopra l'asticella. Con il salto ventrale, dato che il saltatore si incurva un po', il centro di massa passa più o meno all'altezza dell'asticella. Ma le gambe non si possono inclinare in avanti. Con il salto di schiena alla Fosbury è possibile però inclinare sia la schiena che le gambe, con il risultato che il centro di massa passa addirittura sotto l'asticella. Lo stesso avviene con il salto con l'asta, solo che in questo caso sono le gambe a passare per prime. Il centro di massa del sistema Terra-Luna si trova dentro la Terra, a 4600 km dal suo centro, ovvero a circa tre quarti del raggio terrestre, dato che la massa della Luna è solo un ottantesimo di quella della Terra. Questo vuol dire che il sistema Terra-Luna gira in realtà intorno al loro centro di massa comune, e questo causa appunto le maree, come vedremo. Anche il sistema Terra-Sole gira intorno al centro di massa comune, ma dato che il Sole ha una massa di circa 300.000 volte quella della Terra, è praticamente coincidente con il centro della nostra stella. Questa proporzione è però molto più piccola per Giove, che ha una massa che è ben un millesimo di quella del Sole. In effetti, uno dei metodi per scoprire i pianeti stellari è proprio quello di studiare le oscillazioni delle stelle. Se la stella è circondata da un pianeta molto massiccio e molto vicino, allora le variazioni di posizione delle righe di emissione e assorbimento del suo spettro, di cui parleremo in seguito, ci danno delle informazioni sul pianeta. Ho detto che il pianeta deve essere vicino perché, per la terza legge di Keplero, questo corrisponde a un periodo orbitale abbastanza corto da dare dei risultati in tempo ragionevole. Giove, per esempio, ha un periodo di circa 12 anni, Saturno di 29, Urano di 84 e Nettuno di 165 anni. Bisognerebbe aspettare un bel po' di tempo. Mettendo tutto insieme, otteniamo che la quantità di moto di un sistema è data dalla massa totale per la velocità del centro di massa e che la somma delle forze esterne è uguale alla massa totale per l'accelerazione del centro di massa. Quest'ultima è la prima equazione cardinale dovuta ad Eulero. Occhio però che questo non vuol dire che si può sempre calcolare la forza esterna semplicemente concentrando la massa nel centro di massa. Però c'è un risultato, derivato in maniera esplicita da Gauss, che aveva già ottenuto Newton senza però mai pubblicarlo, che dice che la forza gravitazionale di un guscio sferico omogeneo, per un punto esterno al guscio, è la stessa che si avrebbe se concentrassimo tutta la massa del guscio nel suo centro. Mentre l'effetto, ovvero la forza gravitazionale, per un punto che sia interno al guscio è zero. Questo vuol dire che se un pianeta è sferico e radialmente omogeneo, allora si può sì considerare tutta la massa concentrata nel centro. Mentre invece se facessimo un buco che passa la Terra da parte a parte, la forza gravitazionale sentita da un oggetto che vi cadesse dentro diminuirebbe con la profondità, fino ad annullarsi al centro della Terra. Questo risultato è molto importante perché consente di considerare il sistema Terra-Luna, per esempio, come composto da due punti materiali, dato che sono entrambi sferici e radialmente omogenei, oppure no. E le maree? Prima di affrontare questo argomento, bisogna trovare l'analogo della massa per le rotazioni. Prendiamo una ruota di bicicletta e delle calamite abbastanza massicce. Possiamo piazzare queste calamite vicino al centro della ruota oppure sul cerchione, ovvero a varie distanze dall'asse di rotazione. In tutti questi casi abbiamo la stessa massa, ma è più difficile mettere in rotazione la ruota con le masse piazzate sul cerchione che la stessa ruota con le masse posizionate più vicine al mozzo. Facendo i calcoli si vede che quello che conta è la somma del prodotto delle masse per il quadrato della loro distanza dall'asse di rotazione, quantità che ha nome di momento di inerzia. Sì, lo so, è tutto un momento. Facciamo un po' di storia. La parola momento deriva dal latino momentum, che è un'abbreviazione di movimentum, e ha preso il senso di piccolo intervallo di tempo, ovvero del più piccolo movimento, per esempio, di una lancetta di orologio. Ma nel campo delle forze la parola momento vuol dire un'altra cosa. In italiano nel Medioevo la parola momento si riferiva proprio al prodotto braccio per forza, discutendo di leve. Ma Galileo, rifacendosi forse all'origine della parola, la usa nel suo discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua per indicare il movimento. E da qui poi Newton rende preciso il significato della parola momentum in inglese per definire la quantità di moto. Quindi abbiamo una divergenza. In inglese da momentum per i moti traslatori viene fuori angular momentum per i moti rotatori, mentre per il prodotto braccio per forza si usa la parola torque, torsione. In italiano, invece, nonostante Galileo, il termine momento mantiene il suo uso medievale, ovvero di qualcosa moltiplicato per una distanza o una distanza al quadrato. E quindi momento di una forza, momento della quantità di moto, momento della massa oppure momento di inerzia, che è la stessa cosa. Questi concetti sono stati poi adottati anche in inglese, utilizzando però la parola moment, e quindi abbiamo moment of inertia, ma anche moment of a force, e quindi anche moment of momentum. Se c'è confusione in italiano, figuriamoci in inglese. Comunque, a questo punto possiamo introdurre l'analogo della quantità di moto nelle rotazioni, ovvero il momento della quantità di moto, che è semplicemente il prodotto tra momento di inerzia e velocità angolare, così come la quantità di moto è il prodotto tra massa e velocità lineare. Purtroppo momento della quantità di moto è troppo lungo da usare regolarmente e così si è presa a prestito il termine inglese e quasi sempre si usa momento angolare. Userò anche la parola torsione nel seguito al posto di momento della forza per non fare troppa cacofonia. La variazione del momento angolare è data dalla torsione delle forze applicate. Di nuovo, sfruttando la terza legge di Newton, la torsione interna è zero e resta solo la torsione dovuta alle forze esterne. Se su un corpo in rotazione non ci sono torsioni esterne, questo continua a girare con velocità angolare invariata, come fa una ruota di bicicletta senza attrito e senza i freni tirati. Se volete osservare un esperimento che vi fa vedere l'effetto del momento di inerzia, cercate la corsa dei tonni su didattica.complexworld.net. Per fare questo esperimento abbiamo preso due scatole di tonno, due cilindri di latta uguali, ed abbiamo attaccato all'interno in maniera simmetrica lo stesso numero di calamite, però in una delle scatole le abbiamo messe più vicine possibile al bordo, mentre nell'altra più vicine possibile al centro. La massa delle due scatole è la stessa e anche il centro di massa è lo stesso, è sempre nel centro della scatola. Messe su un piano inclinato, le due scatole sono accelerate dalla stessa torsione. Ma quella con momento di inerzia maggiore, ovvero quella con le calamite all'esterno, accelera di meno perché ha un momento di inerzia più grande e quindi perde la corsa. Il momento di inerzia è particolarmente utile per i corpi rigidi, dato che in questo caso non cambia durante il moto. Ma il cambiamento di momento di inerzia può essere anche molto utile per lo sport. Nel caso dei tuffi, per esempio, possiamo in prima approssimazione trascurare il momento delle forze esterne. Il tuffatore è in caduta libera e vedremo che in questo caso le forze gravitazionali sono come se non ci fossero. C'è ovviamente un certo momento frenante dovuto all'aria, che però possiamo trascurare. La massa del tuffatore non può cambiare, ma il suo momento di inerzia sì. Così il tuffatore può darsi una rotazione iniziale lenta quando è tutto disteso e poi accelerarla semplicemente ragneccandosi, dato che così le masse sono più vicine al centro di massa e il momento di inerzia è più piccolo. Similmente fanno i saltatori, le ballerine e le pattinatrici, che possono variare la velocità di rotazione giocando appunto sul momento di inerzia.
Una pausa e continuiamo.
Di moto è data dalla massa totale per la velocità del centro di massa. La variazione della quantità di moto è data dalla risultante delle forze esterne. Il momento angolare per un corpo rigido è dato dal momento di inerzia per la sua velocità angolare. La variazione del momento angolare è data dalla torsione risultante dalle forze esterne. Bello, vero? Peccato che non sia così semplice. Per prima cosa, non tutti i sistemi sono costituiti da un solo oggetto rigido. Prendiamo di nuovo il sistema Terra-Luna. La Terra e la Luna si possono considerare sì dei corpi rigidi, ma questi due pianeti, oltre a girare su se stessi, girano intorno al loro centro di massa. E allora? Niente paura. Il momento angolare totale è dato dal momento angolare dei singoli pianeti, momento di inerzia per velocità angolare, più il momento angolare del sistema considerando i pianeti come punti. È questo momento angolare totale che si conserva se le forze esterne hanno momento nullo. Quale conseguenze possiamo derivare? Prendiamo il sistema solare. Questa si è originata da una nebulosa che si è condensata per via della forza gravitazionale. Ma come abbiamo visto, la forza gravitazionale è una forza centrale, almeno per un sistema simmetrico, e quindi non può cambiare il momento angolare del sistema, l'abbiamo già sfruttata per derivare la seconda legge di Keplero. Il resto della galassia è talmente lontano che le forze sono essenzialmente parallele, di nuovo con momento totale o torsione nulla. Perciò il momento angolare iniziale della nebulosa si è conservato e quindi, contraendosi, la rotazione è andata accelerando. La nebulosa ha potuto schiacciarsi in un disco, ma non contrarsi del tutto per via della forza centrifuga essenzialmente. E per questo i piani orbitali dei vari pianeti sono quasi tutti coincidenti con il piano equatoriale del Sole. Per lo stesso motivo i pianeti rotano quasi sempre con l'asse quasi perpendicolare al piano orbitale. Avete notato quanti quasi ho messo? E questo perché purtroppo non è sempre così. Tanto per cominciare, il piano orbitale dei pianeti non è sempre lo stesso per tutti quanti, e in particolare quello di Plutone è molto inclinato. E comunque sono tutti inclinati di circa 6 gradi rispetto al piano equatoriale del Sole, una cosa che sembra possa essere dovuta all'influenza di un misterioso nono pianeta ancora non osservato. Anche l'asse di rotazione dei pianeti non è sempre lo stesso, anche se quasi tutti girano nello stesso senso. Come sappiamo, l'asse terrestre è inclinato di 23 gradi rispetto all'eclittica, che è il suo piano orbitale, e questo è l'origine delle stagioni. Per Urano questa inclinazione è addirittura di 98 gradi, ovvero Urano rotola orizzontalmente rispetto alla sua orbita. L'origine di queste anomalie è probabilmente dovuta a collisioni tra protopianeti. Per la Terra, come vedremo, è collegata alla nascita della Luna. La collisione che ha causato l'inclinazione di Urano deve essere stata spettacolare, dato che questo pianeta ha una massa pari a circa 14 volte quella della Terra. Ma anche Saturno, ancora più grosso, è inclinato di 26 gradi, mentre Venere non è molto inclinata, ma ruota di volto retrogrado, il che è equivalente a dire che il suo asse è ruotato di 180 gradi. Ed eccoci infine alle maree e alle loro conseguenze. Che le maree fossero da collegare con la Luna, un'ipotesi avanzata da Kepler nel 1609, a noi sembra ovvio, ma bisogna tenere presente che ci sono molti fattori che disturbano. Innanzitutto il fatto che solo una marea ogni due sia collegata alla Luna in posizione visibile, mentre l'altra avviene quando la Luna è dalla parte opposta della Terra. Poi le maree sono sempre un po' in anticipo rispetto alla posizione della Luna, inoltre variano non solo con la conformazione delle coste, ma anche con la posizione del Sole e per il fatto che l'orbita della Luna è inclinata rispetto al piano equatoriale della Terra. Che la spiegazione non fosse ovvia è dimostrata dal fatto che Galileo nel 1616 usa l'argomento delle maree per giustificare il moto di rotazione della Terra, rifiutando l'ipotesi di Keplero. Newton invece fornisce la prima spiegazione scientifica, anche se limitata a un pianeta interamente coperto di acqua, come il pianeta di Miller in Interstellar. Quello che fa muovere l'acqua è la differenza della forza esercitata da Luna e Sole su vari punti della superficie terrestre. Ovvero, se ogni punto della Terra fosse soggetto alla stessa forza in direzione parallela, la Terra accelererebbe come un tutt'uno nella direzione della forza, ma l'acqua rimarrebbe piatta, sferica. Però la Luna è molto vicina alla Terra, quindi la forza che esercita sulle varie parti non è uguale e più che altro non è parallela, e questo causa un movimento dell'acqua verso la Luna stessa. Ma il sistema Terra-Luna gira intorno al centro di massa comune, e questo origina delle forze centrifughe, di cui parleremo nella prossima puntata, che sono più grandi nella parte della Terra più lontana dalla Luna, e questo causa la seconda marea. Anche il Sole contribuisce, ma le maree di Sole sono più piccole di quelle lunari, non perché la forza esercitata dal Sole lo sia, anzi, Terra e Luna girano intorno al Sole trattenute appunto dalla forza di gravità del Sole. Il fatto è che il Sole è più lontano, e quindi la forza che esercita è più uniforme, varia poco con la distanza ed è poco inclinata. Dato che la Terra ruota su se stessa in un giorno, più velocemente di quanto faccia la Luna rispetto alla Terra, che ci mette 28 giorni a fare un giro, le maree non sono proprio sotto la Luna. L'attrito dell'acqua con la Terra, essenzialmente dovuto alle coste, fa sì che le maree siano in anticipo rispetto alla Luna, essendo trascinate in avanti dalla rotazione della Terra, e agiscano quindi come un freno sulla rotazione terrestre stessa. Questo freno fa sì che la rotazione della Terra rallenti nel tempo circa 1,8 millisecondi al secolo. Questo vuol dire che 1,4 miliardi di anni fa i giorni erano lunghi solo 18 ore, mentre 70 milioni di anni fa la loro durata era di una mezz'ora più corta rispetto alle attuali 24 ore. Risultati confermati da reperti fossili, una cosa su cui torneremo in futuro. Ma se il movimento angolare del sistema Terra-Luna si conserva, questa diminuzione della velocità di rotazione deve essere compensata da qualcos'altro, ovvero dall'allontanamento della Luna di circa 3,8 cm all'anno. In altre parole, il rigonfiamento terrestre dovuto alla marea agisce sulla Luna un po' come la corda su una fionda. Possiamo immaginarci che all'inizio anche la Luna ruotasse più velocemente, ovvero non presentasse sempre la stessa faccia alla Terra, e quindi ci fossero delle maree di terra sulla superficie lunare, maree che hanno poi rallentato la sua rotazione fino a che questa non è diventata uguale al moto di rivoluzione, ovvero finché la Luna non si è bloccata, offrendo appunto sempre la stessa faccia alla Terra. Lo stesso meccanismo è in atto con la Terra, così che alla fine avremo la Luna, lontanissima, sempre sullo stesso punto della Terra. Peccato che prima che questo succeda, Terra e Luna verranno inglobate nel Sole, ma questa è una storia che racconteremo tra qualche puntata. Purtroppo c'è una brutta notizia, le rotazioni non sono così semplici. Prendiamo sempre la nostra ruota di bicicletta, senza farla ruotare, e teniamola con il mozzo in posizione orizzontale. Attacchiamo una corda a un lato del mozzo e poi appendiamola da qualche parte. Dato che il centro di massa della ruota è nel suo centro, il mozzo si inclinerà come farebbe un'asta appesa per un estremo. Ma se la ruota è in rotazione, questa non si inclinerà, ma comincerà a precedere, facendo sì che l'asse della ruota, ovvero il mozzo, ruote rispetto alla corda, rimanendo orizzontale, come fanno poi le trottole. Mistero? No. Ma la spiegazione richiede che si consideri la relazione tra momento angolare e torsione in maniera vettoriale. Dobbiamo associare alle rotazioni un vettore, o freccia, diretto come l'asse della rotazione. Lo stesso vale per la torsione, o momento della forza, dato dalla famosa regola della mano destra. Per calcolare la direzione della torsione si mettono le dita della mano destra lungo il braccio della forza, che è il segmento che collega la forza all'asse di rotazione, e poi si portano le dita nella direzione della forza. Così facendo il pollice indica la direzione del momento. Se ripensiamo al nostro alieno che apre la porta, vediamo che il momento della forza del nostro scienziato che spinge sulla maniglia è un vettore verticale, come lo è la rotazione della porta e quindi il suo momento angolare. Torniamo alla ruota. In questo caso abbiamo la forza peso applicata al centro della ruota e la forza della corda applicata al lato del mozzo, che è in posizione orizzontale. L'effetto di questa coppia di forze è diretta orizzontalmente, perpendicolarmente al mozzo e alla corda. Se la ruota è inizialmente ferma, il suo momento angolare è nullo e quindi inizia a ruotare nella direzione del momento delle forze. Ma se la ruota sta girando, il suo momento angolare è diretto come il mozzo, ovvero perpendicolarmente al momento della coppia di forze esterne. L'applicazione della torsione fa ruotare il momento angolare, ovvero il mozzo della ruota, ma la rotazione della ruota fa cambiare direzione anche al momento della forza esterna, che è sempre perpendicolare al mozzo. Quindi il momento angolare continua a inseguire la torsione, dando luogo alla precessione. Anche la Terra subisce un effetto simile. La forma della Terra non è perfettamente sferica. A parte le maree, la Terra ha un rigonfiamento equatoriale dovuto di nuovo alla forza centrifuga. Ma l'asse della Terra è inclinato rispetto all'eclittica, che è il suo piano orbitale, e anche rispetto al piano orbitale della Luna. L'effetto combinato della Luna e del Sole danno una torsione che non è diretta come il momento angolare della Terra, che è appunto nella direzione dell'asse di rotazione. Questo fa sì che l'asse di rotazione, ovvero la direzione del polo nord, preceda, facendo un giro completo ogni 25.000 anni circa. Questa precessione degli equinozi fa sembrare che le stelle fisse si spostino lentamente dalla loro posizione, un effetto già notato da babilonesi ed egizi e misurato per la prima volta da Ipparco di Samo nel 230 a.C. A causa di questa precessione, tra circa 13.000 anni il nord sarà indicato da Vega e non dalla stella polare. Tenetelo presente, eh?
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Ricordo a tutti che per seguire il Caffè Scienza, che sarà online, ci si può collegare o sul canale YouTube di Caffè Scienza o sulla pagina Facebook di Caffè Scienza o cercare la pagina dedicata all'evento sul nostro sito www.caffescienza.it. Prima di chiudere mi fa piacere ricordare che il 28 e il 29 ottobre alla stazione Leopolda si terrà il forum Sistema Salute. Il forum segue l'hackathon delle malattie rare di cui abbiamo parlato 2 settimane fa con Tessa Ercoli ed è organizzato sempre da Concept, e nel forum, dal titolo quest'anno La sanità dopo il Covid, esperti e politici a confronto, ci saranno dei dibattiti, delle interviste, dei tavoli di lavoro e interverranno esperti politici, amministratori, manager del settore, sia pubblici che privati. E lo scopo del forum è fare un punto della situazione della sanità italiana, evidenziando le criticità e proponendo soluzioni alternative. Nell'ambito del forum ci sarà anche spazio per 2 eventi speciali. Il 28 ottobre sono in programma gli stati generali delle malattie rare, con un focus speciale sull'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, e nel corso dei lavori sarà anche attribuito il premio Rare Disease Award. Mentre il 29 saranno premiati i lavori dei ragazzi che hanno sviluppato durante l'hackathon di cui abbiamo già parlato. Se siete interessati, e per iscriversi basta andare su www.forumsistemasalute.it.
Se volete mandarci una mail scrivete a info@caffescienza.it. E detto questo è tutto.
Sì, non ci resta che piangere, no, volevo dire, non ci resta che salutare tutti.
Ciao ciao!
Ciao!
Ciao! And that's all, folks.